Quindi dopo questa breve introduzione rispetto all'estensione e al ruolo all'interno del mercato delle tecnologie di riconoscimento biometrico, in particolare negli Stati Uniti, di Clearview AI, andiamo insieme a una vecchia conoscenza oramai di Bello come una prigione che brucia, Riccardo Coluccini, a osservare, descrivere come anche all'interno del bacino europeo si stia diffondendo questo strumento. Ciao Riccardo, bentornato sulle libere frequenze di Blackout.
Ciao, grazie mille, è sempre un piacere parlare in diretta con voi. Sì, come dicevi giustamente, in Europa c'è molta attenzione riguardo Clearview AI. Un'inchiesta dell'anno scorso aveva effettivamente mostrato che Clearview AI si era estesa anche al continente europeo. Quindi sostanzialmente è partita la caccia per capire quali agenzie, quali forze dell'ordine, di quale Stato europeo ha acquistato questa tecnologia. L'Italia ne ha fatto uso, la Danimarca, la Francia e così via. Quel che è certo al momento è che sappiamo che la Svezia, quindi la polizia svedese, ha utilizzato il sistema di Clearview AI durante un'indagine e per questo motivo è stata sanzionata dall'autorità per la protezione dei dati personali svedese, quindi è stata costretta a pagare 250.000 euro, una cifra che potremmo forse definire ridicola, per aver utilizzato un sistema di riconoscimento facciale senza che ci fosse una base legale per farlo. Quindi sostanzialmente durante le investigazioni hanno deciso di iscriversi a questo servizio di Clearview AI e inviare delle ricerche, ma caricare delle foto per fare delle ricerche. Quindi si tratta anche di una sorta di violazione delle procedure investigative interne, a quanto sembra emergere. Questo è l'unico esempio per il momento in cui si è riusciti a tracciare dall'inizio alla fine come Clearview AI sia arrivato in Europa. Ci sono state altre interrogazioni alla Commissione Europea direttamente per chiedere se fosse a conoscenza che per esempio l'Europol avesse utilizzato questo tipo di tecnologia, ma al momento le risposte sono tutte quante state negative, quindi non sembra che ci sia stato un avvicinamento ufficiale. Risposta che ho ricevuto io stesso quando ho richiesto informazioni al Ministero dell'Interno per sapere se avessero contattato gli altri, se avessero cercato di acquistare questa tecnologia o l'avessero utilizzata. Anche in questo caso in Italia la risposta è stata negativa. Però se noi lo mettiamo in luce rispetto a quanto riportavi tu prima, ovvero riguardo l'inchiesta di BuzzFeed News che rivela il comportamento di questa azienda, come questa azienda si introduce all'interno del contesto operativo delle forze dell'ordine, il dubbio rimane in Italia, perché non credo che il Ministero dell'Interno abbia fatto una ricerca in tutti quanti i dipartimenti di polizia per vedere se qualche dipendente ha richiesto il test di prova. E da quello che emerge è che Clearview AI utilizzi questa tecnica. Ci sono state anche altre email che sono state pubblicate dal gruppo giornalistico che si chiama Tech Policy Press. In questa email c'era proprio scritto che una volta che tu partecipavi, diventavi un tester di questo sistema, arrivavano delle email da Clearview AI in cui venivi spinto a fare il maggior numero possibile di ricerche, a consigliare lo strumento stesso all'interno del dipartimento in modo che anche più altri colleghi potessero utilizzarlo per fare delle ricerche. Quindi a questo punto la domanda rimane: probabilmente in Italia qualcuno ha chiesto un test, ha chiesto di provare il sistema, perché altrimenti sarebbe difficile spiegarsi come Clearview AI abbia messo piede una mappa che era stata pubblicata da BuzzFeed News, in cui si vedevano che tra i vari stati c'era anche l'Italia.
Ecco, appunto, mi soffermerei ancora un attimo su questo aspetto, perché credo sia veramente fondamentale descrivere l'elemento trasformativo che questa tecnologia sta apportando nel suo incedere. Nel senso, abbiamo parlato anche in tua compagnia diverse volte, per esempio, del sistema SARI di riconoscimento facciale, di questi database biometrici che i diversi paesi membri, in questo caso SARI per quanto riguarda l'Italia, sappiamo che Frontex, Europol e agenzie transnazionali comunitarie a livello europeo stanno implementando sistemi simili. Sappiamo che all'interno, per esempio, del programma Horizon 2020 c'è una fortissima pressione per una cooperazione tra aziende, start-up tecnologiche e forze dell'ordine affinché lavorino a braccetto, un po' come nel modello cinese di questa simbiosi tra aziende e forze di sicurezza, per estendere e dotarsi di strumenti di appunto riconoscimento biometrico di massa. Ma in questo caso, con Clearview AI, quello che emerge è veramente l'elemento di accessibilità, come se fosse un qualunque altro tipo di servizio online. Sostanzialmente io faccio una ricerca su Google per ritrovare, per esempio, le pagine social che possono essere associate a un nome. Con Clearview AI, al di fuori di una qualunque cornice giurisprudenziale, io, operatore delle forze dell'ordine, come citavamo prima, io preside di un istituto scolastico che voglio capire chi sono quei ragazzi che aspettano i miei studenti fuori dalla scuola, o via dicendo, qualunque tipo di applicazione, sostanzialmente Clearview AI sta normalizzando lo strumento del riconoscimento facciale e amplificando in modo esponenziale la sua accessibilità a chiunque, per qualunque scopo. Ma pensiamo allo stalking, pensiamo veramente qualunque tipo di persecuzione, al di là di quelle degli operatori della persecuzione deputati istituzionalmente a portarla avanti.
Sì, assolutamente, perché proprio su quest'ultimo aspetto del fatto che si è normalizzata fino a questo punto, ovvero se chiunque potesse utilizzarla, gli effetti collaterali sarebbero tantissimi. Dobbiamo pensare alla genesi di come è nata questa applicazione. Inizialmente Clearview AI veniva fatto utilizzare agli amici dello sviluppatore, di tanto altro del CEO dell'azienda, e questi lo utilizzavano per esempio riconoscere delle persone che incontravano nei club durante le serate, oppure addirittura un'altra persona l'ha utilizzata per fare una sorta di background check del fidanzato della propria figlia. E quindi questo tipo di strumento, questo tipo di normalizzazione è assolutamente allucinante, perché, come ripeti, anche l'azienda stessa si descrive come una sorta di Google Search per immagini. E il modo in cui la stanno diffondendo è quello effettivamente di renderla simile a un servizio che potrebbe essere Dropbox o Slack o un altro sistema di storage di immagini della serie. Ok, ecco qua il mese di prova. Avete tot numero di ricerche da poter fare, andate, utilizzatele, vedete che è uno strumento efficace, che funziona, su cui tra l'altro sul funzionamento ci sono diversi dubbi e critiche, perché alcuni dipartimenti di forze dell'ordine degli Stati Uniti hanno deciso di non utilizzarlo perché effettivamente i risultati non erano gli stessi sperati. Ma al di là di questa questione, perché effettivamente sia che funzioni o sia che non funzioni, il problema è ancora di più la radice, proprio di questa normalizzazione, quando tu parlavi dell'utilizzare una sorveglianza biometrica, renderla accessibile a chiunque e normalizzarla e giustificarne l'utilizzo. Tra l'altro l'azienda stessa, in un'intervista molto approfondita e interessante apparsa su New York Times, continua ad essere a sentirsi al sicuro dell'operazione stessa che ha messo in piedi, ovvero del rubare letteralmente questi 3 miliardi e oltre a questo punto di immagini, perché l'azienda continua a lavorare sempre in perterrita. E continua a giustificarsi questa azione, a dire che le immagini erano pubbliche, quindi è normale che noi le abbiamo prese, le abbiamo messe nei nostri algoritmi e ora offriamo questo strumento che tutte le forze dell'ordine vogliono. E chiaramente è un quadro talmente distopico che fino a, d'altronde questa azienda è stata rivelata al mondo con un'inchiesta dell'anno scorso, di inizio gennaio 2020, avremmo fatto quasi fatica a pensare che potesse essere talmente possibile. E ora stiamo scoprendo che non è nemmeno l'unica. C'è un'azienda polacca, PMICE, che fa grosso modo la stessa cosa. E inoltre questa è aperta a tutti. Cioè, letteralmente, quando era sul sito web di questa azienda, è inserire un'immagine, autodichiarare che l'immagine che sta caricando riguarda il tuo volto, quindi diciamo un controllo veramente inutile, perché potrei caricare volti di chiunque altro, e a quel punto ti viene chiedato un match con link a profili social e altre informazioni.
Sì, rendiamoci conto, al di là appunto della dinamica di normalizzazione che stiamo descrivendo, anche del salto antropologico che questa in qualche modo suggerisce, nel senso, rendiamoci conto del fatto che l'intimità e semplicemente anche il conferimento di identità che ha caratterizzato le dinamiche interpersonali degli esseri umani potrebbe essere qualcosa di obsolescente di fronte al ricorso a uno strumento di questo tipo. Quindi si inserisce non solo a livello istituzionale, non solo attraverso una verticalità di questi strumenti, ma anche all'interno di un'orizzontalità nel loro utilizzo, una trasformazione radicale nell'attribuzione di identità anche tra pari. E questo è un altro elemento spaventoso.
Sì, tra l'altro, proprio su questo, se posso aggiungere, recentemente Facebook ha fatto un'uscita pubblica. Facebook sta lavorando ad un paio di occhiali con realtà aumentata. E su questo sistema loro vorrebbero aggiungerci anche, parlavano di aggiungere anche un sistema di riconoscimento facciale, giustificando con il fatto che così chi dimentica facilmente i volti potrebbe riconoscere sempre chiunque, qualunque persona incontri.
Certo, tra l'altro, appunto, a pensar male basta semplicemente approfondire, tornando a un elemento di cui abbiamo discusso altre volte, ma forse per chi si fosse perso le puntate precedenti può essere un dato interessante. All'interno di questa stravagante genesi di Clearview AI ci sono alcune figure specifiche. Uno dei finanziatori e promotori è Peter Thiel. Peter Thiel è uno dei principali esponenti del Dark Enlightenment, del movimento neoreazionario, nonché il patrono di Palantir, che è forse alloggi la principale agenzia privata di intelligence globale, di elaborazione dati globale. Quindi rendiamoci conto che chi sta in qualche modo sostenendo a livello di relazioni di potere, poi, perché se è abbastanza inimmaginabile che un'operazione di furto di dati a livello globale così estesa non abbia mosso delle reazioni anche a livello di macro istituzioni come il Garante Europeo della Privacy. Cioè, insomma, mi sembra ci sia un ritardo abbastanza colpevole e forse motivato solo da un sotteso interesse condiviso rispetto al fatto che non ci siano dei freni all'avanzata di uno strumento di questo tipo.
Sì, anche perché temo che prendere di petto questa situazione costringerebbe a doversi guardare intorno e quindi notare che questa raccolta indiscriminata di immagini avviene anche da parte non solo di altre aziende, ma anche di università o altri centri di ricerca. Ci sono alcuni ricercatori che stanno tracciando questi dataset giganteschi di volti che sono stati o raccolti da Instagram o raccolti dalle videocamere a circuito chiuso all'interno dei campus universitari. Questo è un discorso che va affrontato chiaramente, ma a questo punto forse scopriamo che ci preoccupa ancora di più, perché noteremo che chiunque l'ha fatto. L'IRVA si è spinta oltre fino a vendere alle forze dell'ordine, ma abbiamo università e altri centri di ricerca che stanno seguendo questo discorso iniziato appunto con una dinamica di potere e inevitabilmente questo risorgere del volto, questo risorgere dell'interesse dei dati biometrici finisce inevitabilmente nello scadere nelle questioni di cronologia e fisionomica. Quindi ci troviamo di nuovo, e torniamo al numeroso, ci troviamo di nuovo a non solo conoscere un volto, ma attribuirgli delle qualità sulla base di aspetti fisici, una cosa che è letteralmente pseudoscienza e ci auguravamo che fosse superata, ma che in realtà ci ritroviamo a rientrare direttamente all'ingresso principale, perché questa volta ha l'aura di essere una novità tecnologica, di essere giustificato dagli algoritmi e quindi di essere sostanzialmente il futuro che dobbiamo abbracciare.
Sì, e questo che citavi in qualche modo rimanda anche al cosiddetto emotional recognition, che è un altro elemento riconoscimento biometrico ancora più profondo. Se pensiamo appunto che, come dicevamo in precedenza, Amazon sta attivando anche sistemi di valutazione dell'attenzione dei propri fattorini, e se questo si accompagna per esempio alle sperimentazioni anche in ambito scolastico, che non solo in Cina ma anche in Francia si stanno portando avanti rispetto al riconoscimento attentivo, emotivo degli studenti, se pensiamo anche come per esempio l'emergenza Covid venga utilizzata da determinati attori per promuovere per esempio il contactless, l'assenza di contatto, vediamo a Disneyland come alle Olimpiadi di Tokyo, tutto questo compone uno scenario rispetto al quale gli interventi molteplici, eterogenei, ma immediati e urgenti in qualche modo si sottolineano nella loro rilevanza e forse ancora di più nella loro assenza.
È un altro sicuramente elemento, oltre alla e tutta la l'utilizzo di applicazioni di videochiamata che fornisce un database ancora maggiore o comunque la possibilità di accedere ai volti da parte di numerose aziende e persone fisiche comunque che si collega poi all'accesso a questi dataset che aprendo degli scenari sicuramente problematici.
Sì, tra l'altro ora che citavate giustamente la questione degli algoritmi che monitorano il livello di attenzione anche riguardo agli studenti, ci sono casi anche nelle nostre università italiane, soprattutto anche ci sono dei casi recenti a Torino, all'Università di Torino, in cui questi sistemi di proctoring, quindi di monitoraggio dello svolgimento di un esame fatto a distanza da casa online, sono stati imposti agli studenti e quindi ci troviamo in una situazione in cui effettivamente la raccolta del volto, la raccolta dei dati biometrici sta diventando quasi la nuova corsa all'oro. Chiunque vuole introdurre questo tipo di sistema, siamo circondati da termoscanner che dovrebbero misurare la nostra temperatura, ma sui quali per esempio molto spesso attiva anche la mask detection, quindi degli algoritmi che preso la nostra immagine controllano se portiamo la mascherina. Ebbene, a luglio 2020 l'autorità garante francese ha emanato non era un provvedimento, ma ha messo in guardia, un allerta, diciamo, dicendo: guardate, questo tipo di strumenti rischiano di normalizzare la sorveglianza. Noi ci stiamo assuefacendo al fatto di dover mostrare il nostro volto per qualunque cosa, quando non sarebbe nemmeno necessario, quando non è nemmeno fondamentale avere quel tipo di raccolta di immagini. E purtroppo sembrerebbe difficile mettere in crisi questo tipo di discorso, perché giustamente anche le aziende stanno portando avanti, spingendo su questo tipo di tecnologie come se fossero l'unica soluzione, l'unico modo per ottimizzare la nostra vita.
Eh sì, assolutamente sì. Tra l'altro sappiamo che è stata prodotta una segnalazione al garante della privacy italiana, tornando a Clearview AI, vedremo nelle prossime settimane quali saranno gli esiti.
Sì, assolutamente. Il Privacy Network, questa associazione italiana, ha inviato una segnalazione perché anche nel loro caso si sono ritrovati nel dataset. È interessante questo aspetto perché io stesso un anno fa, avevo mandato una richiesta a CRI e mi ero trovato all'interno del loro dataset. Dopo un anno vediamo che ci sono ancora volti in quel dataset, volti di persone italiane, quindi chiaramente anche cittadini europei. E speriamo che l'autorità garante intervenga. È già intervenuta quella della città di Amburgo, nel caso di un cittadino tedesco, e ha obbligato l'azienda a rimuovere gli hash, ovvero quei valori alfanumerici, quelle stringhe di codice che descrivono il volto, e quindi ha obbligato Clearview a rimuovere i dati di un solo singolo cittadino tedesco. Speriamo che il garante italiano si spinga oltre e vieti la raccolta e l'utilizzo di questi strumenti a livello europeo.
Senti, ma per concludere, solo per in qualche modo riportare al personale, vista la tua esperienza, tutta questa complessità. Quando tu hai provato a verificare la tua presenza, che output ti ha dato Clearview AI?
Sostanzialmente mi ha inviato un PDF con a fianco dell'immagine originaria che io ho dovuto inviare per farmi riconoscere, altre quattro immagini. Queste quattro immagini ciascuna aveva un link di riferimento dalla fonte dove erano state prese. Quindi alcune erano delle immagini pubbliche presenti su dei siti di festival e conferenze. E invece un'immagine era stata presa dal profilo di una mia amica che aveva caricato su un suo account per un sito web di couchsurfing e quindi è stata fornita a me. In questa immagine non c'ero solo io, ma c'era anche una mia amica. E io non ero a conoscenza del fatto che questa immagine fosse postata online. E questo dimostra anche la natura relazionale della privacy. Cioè, nel senso, noi pensiamo sempre che la privacy sia solamente un diritto individuale. Quindi la privacy ho qualcosa da nascondere riguardo me stesso. Ma molto spesso diventa un rapporto a due, o se non a tre o più persone, perché noi abbiamo anche informazioni, dati e dettagli su altre persone. E quindi limitarci a pensare alla privacy come un diritto individuale è pericoloso perché ci fa perdere di vista i danni collettivi che poi ci sono.
E questo ci descrive anche come, per esempio, alcune scelte di tutela individuale non siano sufficienti. Noi pensiamo molto spesso alla privacy, all'interno, alla tutela della privacy, così come in qualche modo alla tutela ambientale, non so, tutto ridotto a una responsabilità individuale. Io riciclo, faccio il mio ruolo, butto la bottiglietta di plastica nel contenitore giusto, sto contribuendo alla salvezza del pianeta. Allo stesso modo, io non mi apro un profilo Facebook perché ci tengo, perché voglio in qualche modo con questa micro sottrazione di azione interferire con lo strapotere di queste aziende, però un mio amico mi fa una foto mentre siamo a un concerto e sistemi come Clearview AI non prendono solo quella foto, ma magari quella per cui nella comunità in cui lavoro i dipendenti devono avere una foto con la propria qualifica all'interno del sito, immediatamente si fa un matching, immediatamente si riscontra la tua identità e le tue reti relazionali e si compone un tuo profilo che obiettivamente, vista l'accelerazione e l'estensione di queste reti di informazioni, di queste reti di dati dal biometrico al relazionale, all'occupazionale, all'educativo e via dicendo, sono inattaccabili attraverso semplicemente una scelta di tutela individuale. Sono argomenti che vanno politicizzati e il conflitto va portato su un piano che non sia semplicemente la semplice tutela individuale.
Assolutamente, sono d'accordissimo, c'è molto presente questo tipo di visione legata giustamente alla lotta ambientalista, nel senso che potremmo pensare a quello di citare come effettivamente un ecosistema ampio, non ci siamo solamente noi, non bastano, sono molto utili quelle guide di autodifesa digitale, tutti le leggiamo, tutti è bene che conosciamo dei modi per garantire che le nostre comunicazioni, che le nostre informazioni non finiscano disseminate ovunque. Però chiaramente non risolve il problema. Il problema è strutturale, il problema è politico, il problema è sociale ed è lì che bisogna andare ad intervenire, è lì che bisogna andare a contrastare questa narrazione del utilizziamo i sistemi biometrici perché ci rendono la vita più facile, più veloce, ci ottimizzano i processi. Non è vero, non sta in piedi, la dobbiamo riprendere in mano la narrazione del che tipo di società vogliamo, che tipo di spazio pubblico vogliamo, perché queste tecnologie molto spesso in principio colpiscono lo spazio pubblico ed è lì che dovremmo intervenire.